siamo arrivati all'ultimo canto, poema del libro di Coelet, che è rappresentato precisamente dal capitolo 12, versetti 1-7. È la celebre descrizione dell'età anziana. Però conviene che noi introduciamo questa sezione molto realistica, perché il primo punto del metodo di lavoro di Coelet è osservare ciò che accade, ciò che si realizza. Noi lo introduciamo con un paio di versetti che la precedono, questa sezione sulla età anziana, che è all'inizio presente nel capitolo 11, precisamente gli ultimi versetti di questo capitolo, ossia dal 7 al 10. Sono questi versetti indirizzati ai giovani. E quindi di per sé il canto finale è un canto che parla sì dell'uomo invecchiato, dei suoi disagi, delle sue fatiche, del suo declino, ma è questo testo rivolto alla considerazione del giovane. Appunto perché, come abbiamo visto nella bussola, il nord, che è il segno o il punto cardinale a cui spesso tornare nella propria vita, è il punto che indica il traguardo dell'età anziana, che è la morte. Difatti questo canto, attraverso delle immagini divenute famose, tocca il tema della morte o la realtà della morte. Dicevo che è un testo molto accurato sotto il profilo della scrittura, delle immagini, anche dei richiami interni, soprattutto i due verbi godere e ricordare. Infatti, a introdurre tutto questo poema finale stanno i versetti del capitolo 11, 7 e 8, che sono in un certo senso non solo versi che introducono, ma versi che dicono la disposizione, cioè come è disposto questo testo. È disposto intorno all'invito a stare allegro, a godere, a rallegrarsi, e all'invito altrettanto chiaro di ricordarsi, di essere memori, di non abbandonarsi alla smemoratezza. Dicono questi due versetti allora: dolce è la luce e agli occhi piace vedere il sole. Se l'uomo vive molti anni, se li goda tutti e ricordi i giorni di oscurità che saranno molti, tutto ciò che viene, tutto ciò che accade è un soffio, è vanità. Questi versetti introduttivi sono conclusi da quella parola chiave, evil, che appunto viene ripresa più avanti nel versetto 10, sempre del capitolo 11, che chiude la stagione della giovinezza. Verrà poi ripresa questa stessa parola, soffio, al capitolo 12, versetto 8, che chiude di fatto il libro di Coelet. quello che segue dal versetto 9 in poi, sono pochi versetti, è una sezione aggiunta, come vedremo domani, da un epiloghista che ha un obiettivo tipico del discepolo: togliere ogni sospetto sulla dottrina del maestro e quindi dimostrare la statura di questo maestro, la sua sapienza. E verosimilmente questo epiloghista è lo stesso che ha introdotto il primo versetto del primo capitolo, parole di Coelet, che lo ricollegano, queste parole, alla sapienza di Salomone. È una immagine molto suggestiva quella dell'età giovanile, perché è un'età alla quale piace la dolcezza della luce, una luce carezzevole, in una giornata piena di sole, come quelle che abbiamo vissuto ieri e oggi. Perché utilizza questa immagine? Perché sotto sotto il Coelet dice che vivere è vedere la luce, trapassare, nella mentalità ebraica, entrare nello Sheol significa essere costretti all'ombra e alle tenebre. Quindi si tratta in un certo senso di una immagine che dice come caratteristica esistenziale dell'età giovanile l'esperienza della luce, del sole, della piacevolezza della luce, e sotto sotto la oppone alla tristezza e all'esperienza cupa dello Sheol, dove dominerà appunto la tenebra. Da qui però, in questo versetto, un primo consiglio, a cui seguirà un altro consiglio. Il primo consiglio l'ho già accennato, come il secondo, ma lo esplicito un po' di più. Il primo consiglio è cogliere la felicità in tutti gli anni della vita giovanile, soprattutto se questa vita si prolunga. Ma subito dopo dà un secondo consiglio: conservi molto vivo nella sua memoria non tanto e non solo un passato di felicità, ma un ineluttabile futuro dell'età. Coelet quindi sottolinea, dando due consigli, e adesso li vedremo nel dettaglio, sottolinea il contrasto fra la luce della gioventù e anche della maturità e, dall'altra, l'oscurità del destino dell'uomo. Un destino che, progredendo, diventa sempre più cupo, più buio. Questi due consigli sono consigli che ruotano, come ho già detto, intorno alla esortazione, stare allegri, godere, e all'altra, ricorda. Il primo consiglio lo leggiamo nel versetto 11, subito dopo il versetto 8 introduttivo, composto dai versetti 9 e 10. Godi, oppure sta allegro, o giovane, nella tua adolescenza e giovinezza. Il tuo cuore sia felice. Segui le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Scaccia la tristezza dal tuo cuore. Rifuggi il male dal tuo essere di carne. Sì, la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. all'interno di questi due versetti una mano estranea ha introdotto questa battuta che viene subito dopo l'espressione «segui le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi». Ecco l'inserzione. «Ma sappi che su tutto ciò Dio ti farà venire in giudizio». Probabilmente, come dicevo, si tratta di una interpolazione, perché le vie del cuore di per sé sono allusive alla interiorità dell'essere umano. I desideri dei tuoi occhi, come è evidente, sono un rimando alla esteriorità. Invita quindi ad approfittare della sua giovinezza, trovando il giovane la sua felicità. È una sorta di incoraggiamento, perché si tratta di quelle gioie o di quel rallegrarsi destinato ben presto a non essere più a portata di mano. Il primo consiglio quindi è esattamente questo: vivere con intensità la stagione che tutti possono vivere, se vivono, che è la stagione della luce, la stagione del chiarore, la stagione in cui appunto le vie del cuore si fanno sentire con particolare intensità e i desideri degli occhi sono altrettanto molto vivi. E quindi da escludere la possibilità che il rimando al giudizio di Dio sia qui un aspetto che risale al testo originale di Coelet. In fondo, osservare la stagione della giovinezza e della maturità significa vedere il pieno del vivere, la possibilità di assaporare quelle che sono le gioie accessibili al cuore e agli occhi. È più interessante poi, perché questo è l'obiettivo del canto finale di Coelet, soffermarsi sul testo che va nel capitolo 12, dal versetto 1 al versetto 7. Qui c'è il secondo consiglio dato ai giovani, dato quindi al momento in cui la vita si avvia alla pienezza, alla maturità. Nella parte precedente è stato precisato il contenuto della gioia, del godere. Qui è precisato il contenuto del ricordo. Comincia infatti il versetto 1: «Ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua adolescenza e giovinezza, prima che vengano i giorni cattivi e giungano gli anni in cui dirai: non ci trovo alcun piacere». Dunque credo che sia il caso, dopo che abbiamo letto questo primo versetto, che sarà seguito da altri sei, di far notare la struttura di questo testo. Gli antichi, quando scrivevano, seguivano delle norme molto precise. Cicerone le ha lasciate in diverse sue opere, dicendo come si deve fare quando si scrive. E dicendo così, arrivavano, anticipando la posizione di un filosofo contemporaneo, a dimostrare che il modo con cui si dice una cosa è già un dirla. E questo è, nel filosofo contemporaneo che è Wittgenstein, nel suo trattato Logicus Philosophicus, questo è ciò che caratterizza l'abilità della pubblicità. Il modo con cui io dico una cosa, già lo dico, già dico quella cosa. E allora, applicando questo aspetto al nostro segmento 12.1.7, dobbiamo notare che questo testo di per sé non ha punteggiatura, è un testo continuo, è esattamente come quel testo ritenuto il migliore fra i testi dogmatici, che è la definizione del dogma di Calcedonia. È una lunga definizione, un lungo testo dove non c'è interpunzione, quasi a dimostrare anche graficamente che quel testo di Calcedonia vuole mostrare la unità del divino e dell'umano in Gesù, cioè nel Figlio di Dio divenuto Gesù. Sono quelle sottolineature sotto il profilo letterario che danno senso a quella frase che citavo prima. Il modo di dire una cosa è già un dirla, e di questo ne facciamo esperienza, anche noi, magari inconsapevolmente. Ora, questo unico periodo, che è formato evidentemente da diverse frasi, ha una proposizione che regge tutto. È la celebre proposizione principale, che regge tutte le dipendenti, che le sorregge. E la proposizione principale è: ricordati del tuo creatore. Seguono poi tre frasi, introdotte tutte da prima che. Ricordati del tuo creatore prima che. Le anticipo e poi verrà il momento di chiarirle tutte e tre, ma mi premeva sottolineare questa struttura. Ad esempio, ricordati del tuo creatore prima che vengano i giorni tristi, prima che si oscuri il sole, la luce, eccetera. E infine, la terza, prima che si spezzi la corda d'argento. È un crescendo sorretto da prima che arriva all'ultimo, il terzo, prima che si spezzi la corda d'argento, si infranga la coppa dell'oro, eccetera, che dice l'amore. Dunque, leggendo questo testo si ha anche quello che è il percorso dell'età anziana, che già sin da giovani non bisogna sottovalutare, perché anche da giovane tu vedi davanti a te questa esperienza, e questa esperienza che tu vedi, se campi, sarà anche il tuo destino. Tutto ciò è sorretto, ripeto, da questo consiglio, il secondo consiglio: ricordati di chi ti ha creato, abbi memoria del creatore. E ricordarsi del creatore significa sin dall'inizio avere contezza che abbiamo un'origine da un altro, che l'origine di noi stessi non è in noi stessi, è la memoria della nostra dipendenza dal creatore. E probabilmente questo è rimasto così presente nella mentalità giudaica che è divenuto anche una delle sentenze dei padri. Le sentenze dei padri sono un interessante testo giudaico che è stato redatto nel primo secolo dopo Cristo. Viene talvolta chiamata anche i detti dei padri. È un testo tardivo, primo secolo dopo Cristo, ma nel quale noi troviamo la presenza di attestazioni molto antiche che però servono nella pietà del credente ebraico, della fede giudaica. E c'è un versetto che adesso leggo in questi detti dei padri, è il versetto numero 3, dove viene conservata la testimonianza di Coelet, quella che adesso vedremo in questi versetti, che sono versetti introdotti nel capitolo 12 dal versetto 1 in poi. Dice questo detto: considera tre cose e non cadrai vittima del peccato. Coelet non c'è la menzione del peccato, è laico. Quali sono le tre cose? La prima: sappi qual è la tua fonte. Evidentemente la parola fonte è una parola che sostituisce il creatore. Sappi qual è la tua origine, sappi dove sta il punto da cui vieni, qual è la fine della tua strada, precisamente la tua fossa, cioè la morte, e sappi a chi dovrai rendere conto. Ecco l'ascesi giudaica. Ma l'ascesi giudaica ha dentro il suo contenuto la potenza di questo canto finale di Coelet. Ecco perché, contrariamente a quanto accade nella liturgia cattolica, nella tradizione giudaica, questo libro di Coelet, nonostante alcune perplessità, è un testo molto letto, che scandisce, come già dicevo, una delle più grandi feste, la festa di Sukkot, la festa delle capanne. Però, verosimilmente, questa tradizione non è il frutto semplicemente del pensiero di Coelet, perché qualcosa di analogo troviamo anche nel Siracide. In tutte le tue opere, scrive il Siracide al capitolo 7, verso 36, ricordati della fine e non cadrai mai in peccato. Quindi il primo versetto, il versetto 7, è un versetto che sottolinea come la memoria serve appunto a disporsi a quello che prima o dopo toccherà vivere. E per vivere bene ciò che toccherà vivere, se vivremo, è avere questa consapevolezza. Ricordati del Creatore. E questo prima che vengano i giorni cattivi e vengano gli anni in cui dirai: non trovo alcun piacere. Quando eri giovane, mentre vivevi, trovavi molto piacere negli anni giovanili. Arriverà un momento in cui anche questi perderanno il loro smalto e quindi la loro possibilità, forse, di farti gioire. Il versetto 2 rientra sempre in questo secondo consiglio: ricordati, prima che si oscurino il sole, la luce, la luna, le stelle e tornino le nubi dopo la pioggia. Ancora l'immagine della dolcezza della luce, del sole, rendono felici gli occhi, la luce e il sole. Ma diventeranno oscuri, perderanno il chiarore, diventeranno bui, diventeranno oscuri gli astri. Insomma, il cielo sarà coperto giorno e notte. È la maniera per dire che quella stagione è paragonabile alla stagione dell'età anziana, è paragonabile alla stagione dell'inverno. La pioggia in quella stagione forse smetterà, ma farà la pioggia sosta solo per un istante. Difatti si conclude: tornano le nubi dopo la pioggia. È come dire che l'uomo non uscirà più da quella stagione finché ha aperto gli occhi, una volta che ci è entrato. E poi seguono a questo versetto 2 del capitolo 12 alcuni versetti che sono dei versetti nei quali il Coelet indugia su alcuni particolari della vita da anziani. sono versetti abbastanza complicati, ma al di là di quella che può essere la precisa interpretazione, se quella allegorica o quella letterale, sicuramente questi versetti dal 3 al 5 sono versetti che rappresentano concretamente, plasticamente, l'invecchiamento degli abitanti di una casa o anche, in un secondo momento, l'invecchiamento che si vede quando arriva la stagione dell'inverno. Dice infatti a questo proposito il versetto 3 e la parte prima del versetto 4. L'invecchiamento degli abitanti della casa, di una casa borghese. Nel giorno in cui tremolano i guardiani della casa, si curvano i padroni, in cui smettono le molatrici, perché non più in numero, e si oscurano quelle che guardano dalla finestra, e si chiudono le porte sulla strada, mentre si abbassa il rumore della mola. L'immagine è quella di una casa dove ci sono diversi protagonisti in questa casa, ma dove tutti questi protagonisti perdono la loro vitalità. Vengono menzionati i guardiani, ci si riferisce ai padroni, alle molatrici, quelle che hanno il compito casalingo nella casa, quelle che guardano dalle finestre, quelle che rappresentano la tutela delle porte, dove poi tutto si abbassa, anche il rumore degli arnesi che si usano diventa un rumore di cui non si ha più percezione. Ora, quando tutti i domestici, i padroni, le serve, le dame, perdono la loro vitalità, che cosa capita? Tacciono i contatti con il mondo esterno. La porta non si apre più, il silenzio invade l'interno della casa. E quindi la triste realtà dell'età anziana, dell'età della vecchiaia, è una realtà che spegne ogni relazione. È una lettura questa estremamente realista, che alla fine, ed è quello su cui appunto anche noi spesso siamo costretti a far diventare oggetto del nostro pensiero e soprattutto delle nostre cure, se abbiamo non ancora quell'età, ma abbiamo accanto persone che dobbiamo accudire. La situazione alla fine porta a questa sottolineatura. Sono alla sera della vita interrotte spesso tutte le relazioni col mondo esterno. È quindi una situazione di silenzio, forse anche di solitudine. E questa viene espressa con una immagine che probabilmente al tempo in cui questo testo veniva redatto si osservava facilmente. Cala il velo del silenzio. Tutto diventa senza suono. E la stessa cosa viene detta utilizzando un altro elemento che si può osservare. È l'elemento della natura. Viene espresso dai versetti 4, la seconda parte, e dal versetto 5. Ci si leva al canto dell'uccello, ma ogni canzone langue. Si teme a far le scale, e per strada è un terrore. La mandorla disgusta, la locusta si fa pesante e il cappero non fa più effetto, perché l'uomo va verso la sua dimora di eternità e i piangenti gironzolano per la strada. Sono particolari che riguardano non più quel che accade in casa, ma più da vicino riguardano la vita della persona anziana. Il sonno è leggero, infatti ci si leva al canto dell'uccello, ma ogni canzone langue. In compenso, la voce diventa esile, ogni spostamento spaventa. Hanno paura, o si ha paura, a dover salire, a dover scendere. Alla fine, l'anziano tende a non uscire più di casa, dice il Coele, confinato nella sua stanza. Perde il gusto di mangiare e le pietanze, pur gustate prima, adesso sono indigeste o insipide. Questo è il testo tradotto nel nostro linguaggio. C'è poi nel versetto 5 quel riferimento al mandorlo, alla locusta, al cappero. Il mandorlo, come già diceva il testo del profeta Geremia, Geremia quando viene chiamato vede la pianta di mandorlo fiorita, è la prima pianta che fiorisce, è la pianta primaverile, è la pianta quindi che allude alla giovinezza. Però poi ci sono dei riferimenti alla locusta e al cappero. Probabilmente qui si tratta di riferimenti a prodotti afrodisiaci, i quali a un certo punto non producono più quello che prima dicevano di produrre. La locusta è sazia, si muove lenta, il cappero, dice appunto, non dà più il suo effetto. Insomma, al di là di questi dettagli, che sono però suggestivi, descrizioni molto puntuali, fatte attraverso rimandi che riguardano la casa e la vita della persona anziana, al di là appunto di questi riferimenti descritti dal testo, il significato è il declino. E il declino viene descritto con grande delicatezza, attraverso piccoli quadretti, dove evidentemente vengono messe in risalto le debolezze fisiche. E questo evidentemente rende triste e amaro, rende quindi bisognoso di sostegno, di vicinanza, colui o colei o la persona, o quando toccherà a noi, se toccherà a noi, avere qualcuno che ci sostenga in questi momenti. È una lettura realistica ed è una lettura alla quale bisogna spesso pensare. Ecco perché ricordati prima che. E infine l'ultimo, il terzo prima che, dice così versetto 6. Prima che si rompa il filo d'argento, si frantumi l'ampolla d'oro, si spezzi la brocca alla fontana e la carrucola finisca nel pozzo. Sembra che rimuova la parola morte, ma è questa la parola che unisce tutte queste immagini. Prima che si rompa il filo d'argento, è il filo che sorregge la lampada, la quale è sospesa a un filo d'argento. Si frantumi l'ampolla d'oro, è il modo per dire il recipiente che con un mulinello si fa scendere in fondo al pozzo e si fa risalire quel recipiente pieno d'acqua. Ma qui il riferimento è alla luce e all'acqua, simboli entrambi della vita. Quando il filo della lampada, per quanto prezioso, è d'argento, si rompe, quando la brocca si spacca, non ci sono più luce né acqua. La morte quindi è spaccatura e rottura. Questa è la definizione che ci dà il Coele. Morire è spaccare tutto ciò che prima poteva essere tenuto unito, è rompere, è interrompere. E conclude: la polvere torna alla terra secondo quel che era, e il soffio, l'alito vitale, torna a Dio che l'aveva dato. L'essere umano quindi conclude la sua esistenza terrena al di là di un progressivo decadimento, a causa di una rottura, ed è la rottura della morte. Il corpo va nella terra e Dio si riprende l'alito vitale che aveva donato, o meglio prestato, all'uomo. È in questo modo che si conclude il nostro libro di Coelet. Si conclude appunto con un invito che forse dobbiamo anche accogliere senza alcun timore, senza alcuna preoccupazione di cadere nel pessimismo o magari anche in una situazione depressiva, perché questa è la realtà. E allora il giudizio di Coelet insiste soprattutto sul fatto che ci sarà un momento in cui anche le relazioni umane decadranno, relazioni umane che sono luce e acqua nella vita dell'uomo, relazioni umane quindi che sono il senso della vita umana, e ci sarà un momento in cui l'acqua e la luce finiranno. In quel momento appunto si romperà e anche si spaccherà la vita, verrà conclusa. Il punto di vista evidentemente di Coelet è un punto di vista antropologico, non è una riflessione in cui l'autore entra in contenuti filosofici. È semplicemente una lettura dal tono estremamente realistico di ciò che capita sotto gli occhi, quando gli occhi si tengono aperti, quando cioè anche nel momento in cui l'età non è ancora giunta a quel punto, l'invito è al ricordarsi. Che cosa bisogna ricordare? Ecco l'aspetto biblico, ricordarsi del Creatore. Da lì veniamo e a quel Creatore torniamo, quando si riprenderà l'alito vitale che ci aveva donato per farci vivere. Vorrei dire una brevissima parola prima di concludere su questo testo, così come l'abbiamo visto in alcuni segmenti che vengono anche chiamati i poemi di Coelet o i canti di Coelet, e questo è l'ultimo. Che cosa, almeno a me, ha fatto pensare leggere, rileggere e magari anche studiare un po' questo testo biblico, spesso ai margini dei nostri interessi, anche perché proposto molto poco nella liturgia. A me ha fatto pensare, penso e ritengo che questo possa essere anche condiviso, condivisibile, che questo libro fa pulizia di tante pretese umane. Ne abbiamo tante, magari molte di più quando si è giovani. Fa pulizia non solo di tante pretese umane, ma anche di tante illusioni. Bisogna in questi momenti avere un sano realismo, dice Coelet. Un realismo che spesse volte questo autore dipinge con qualche pennellata molto cupa, soprattutto quando alla fine non teme di aggiungere: tutto è un soffio. La Bibbia non ha mai lasciato da parte questo testo. È stato introdotto nel canone e non stona, anche se il suo pensiero su molti punti è un pensiero altro rispetto al pensiero biblico dominante. Perché? Perché ci ricorda il mistero dell'esistenza e insieme le difficoltà del vivere, che spesso accompagnano la maturazione della vita. E allora a me pare, visto che le teorie sull'uomo, filosofiche o meno, sono state molte, soprattutto all'indomani della Rivoluzione francese, in cui l'uomo è stato oggetto giustamente di riflessione filosofica che spesso arrivava a delle conclusioni contrapposte, a me pare che questo testo spinga alla modestia di fronte a tutte le teorie sull'uomo. Anche la teoria antropologica più sapiente ha i suoi limiti, soprattutto quando cerca di capire il rapporto fra l'uomo e Dio. Ed è questo che va appunto continuamente ricercato, dice l'autore di Coelet. Se letto in questa prospettiva, possiamo dire senza timore di sconfinare dall'ortodossia a un cenno di eterodossia, che Coelet scandisce una necessaria tappa della sapienza biblica. Il libro di Giobbe ha una sua concezione sapienziale del vivere e nel contempo una sua concezione del rapporto uomo-Dio. Il Coelet ne ha una propria, ed è evidentemente quella nella quale si dice che il punto della morte, il punto di rottura, il punto di frattura dischiuderà l'incontro con il Creatore. È la fonte della nostra vita e la fossa, cioè la morte di questa vita, non segnerà la dissoluzione del vivente. Ovviamente noi cristiani leggiamo il Primo Testamento nella proiezione del nuovo, e su questo punto la rivelazione biblica, quella nuova, farà scoprire ai credenti che la morte non è l'ultima parola della esistenza umana. Certo, il filo d'argento della lampada dovrà spezzarsi. La brocca dovrà frantumarsi, ma la fede, sembra intuire Coelet, recherà di nuovo una luce e una consolazione che non escludono il realismo, anche amaro, che viene talvolta dalla considerazione dell'esistenza dell'uomo. Anzi, la fede recherà una luce e una consolazione che ci renderà capaci di accettare il realismo della contemplazione delle cose umane con tutte le sue ombre, e forse ci consentirà di trascendere questo momento, trascenderlo nella prospettiva della speranza. Certo, in Coelet il tema della speranza è debole, è flebile, si può anche dire in certi punti bisogna andare a cercarlo e forse si trova qualche cenno a fatica. Però a me pare, questa è la ragione, ma lo sentiremo anche domani leggendo l'epilogo, che questo sia un testo che nella nostra vita e soprattutto nella nostra dimensione spirituale del vivere dobbiamo forse tornare a conoscere e quindi tornare a meditare. Questo è il mio augurio per ciascuno di voi, per noi, ma domani vedremo il motivo che rende questo testo un testo da cui si ricava veramente molto per la vita umana e per la dimensione spirituale del vivere umano.